Daisy Cardi è nata e vive a Torino. È una formatrice aziendale, una scrittrice e una cabarettista. Per Fazio Editore ha già pubblicato diversi romanzi, molti di questi sono stati anche tradotti e sono ad esempio L'annusatrice di libri, uscito nel 2019, La ragazza con la macchina da scrivere del 2020, nello stesso anno è uscito Il fantasma del lettore passato e nel 2021 La biblioteca dei sussurri. Noi oggi con Daisy Cardi vogliamo però parlare del suo nuovo lavoro che con tutte le opere citate è in qualche modo correlato. Poi vedremo come si tratta della fotografa degli spiriti. Intanto è un grande piacere averla nostra ospite oggi qui ad Alice, anche già in diretta con noi. Buon pomeriggio Daisy Cardi e benvenuta.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Sì, la scorsa settimana è uscito il mio nuovo romanzo che è La fotografa degli spiriti e in effetti sì, è collegato ai precedenti perché è il quarto romanzo di una pentalogia sensoriale, ovvero sono, saranno, perché per ora sono quattro. Ma comunque il progetto sono cinque romanzi indipendenti tra loro, ognuno dedicato a uno dei cinque sensi. Come intuibile dal titolo, La fotografa degli spiriti è dedicato al senso della vista. I precedenti che hai citato tu, invece, L'annusatrice di libri era relazionato all'olfatto, La ragazza con la macchina da scrivere al tatto e La biblioteca dei sussurri all'udito. E sul quinto, beh, ci stiamo lavorando, ma sarà dedicato al gusto.
Tra l'altro, prima, quando ancora eravamo a microfoni spenti, mi dicevi che sono correlati, però che ogni romanzo è indipendente, è autonomo, però forse si può dire che ci sono degli elementi che ritornano. Non so, intanto quello che ci dicevi tu anche dei sensi, un po' già i titoli forse in qualche modo ce lo suggeriscono, e poi spesso, ecco, ad esempio, i libri sono protagonisti dei tuoi racconti.
Esatto, sì, io volevo raccontare la lettura, anzi no, la letteratura, la lettura come esperienza multisensoriale, perché come lettrice io amo dire di essere una lettrice che scrive, non una scrittrice che legge, sono prima di tutto lettrice. Io quando leggo amo molto le storie che mi fanno sì vedere le cose, me le fanno immaginare, ma mi fanno anche sentire i profumi, sentire gli odori, percepire le consistenze. E quindi i protagonisti dei miei romanzi sono i libri. I romanzi, questa pentalogia ha un personaggio ricorrente che in genere fa il coprotagonista, il comprimario più che il coprotagonista, ma poi via via ha preso sempre più spazio, che è l'avvocato Ferro, che infatti qua troviamo veramente come protagonista, come coprotagonista, perché i protagonisti sono due, che è un uomo che ha costruito la sua intera esistenza attorno alla lettura, tanto da arrivare a calcolare il tempo non in giorni, settimane, mesi, ma in pagine, capitoli, libri letti. È un avvocato, ma fa l'avvocato per sostentarsi, diciamo, al contrario della sua famiglia, perché lui è un rampollo di famiglia di avvocati. Lui è nato alla fine dell'Ottocento. I libri sono tutti ambientati nel Novecento, quindi diciamo è già nato da suo nonno, già era avvocato, quindi una famiglia anche prestigiosa nella città. Però lui ha scelto di sì, fare l'avvocato, forse non ha avuto nemmeno troppa scelta, ma non ha seguito, diciamo, le orme dei genitori, diventando un avvocato prestigioso con una clientela d'élite, come diceva suo padre, una clientela per bene. Lui diceva sì, ma fossero tanto per bene, magari non avrebbero neanche bisogno dell'avvocato. E lui preferisce così difendere chi capita, spesso povera gente, piccoli truffatori. Perché tanto dice che insomma più o meno poi alla fine questi non gli fanno perdere tempo, non deve partecipare alle serate di gala, andare a teatro per mantenere i rapporti, perché lui è convinto che il lavoro sia un mezzo per sostentarsi e per dargli il tempo di fare quello che più ama, e lui nel suo caso specifico ama leggere, leggere è la sua grande passione.
Mi è venuta in mente questa immagine che credo ritorna 2 o 3 volte almeno nel romanzo, e una in particolare a pagina 17, quando ci racconta di lui che comincia a salire le scale col libro che dalla tasca sobbalza, schiaffeggiandolo ad ogni gradino. A me questa immagine è
Sì,
piaciuta moltissimo.
scapaccioni giorni questi scapaccioni che gli dà il libro a spronarlo ad andare a leggere, questo libro che diventa pesantissimo. Poi in questo romanzo che è dedicato alla vista, lui, l'avvocato, è convinto che i libri lo... diciamo che l'avvocato Ferro nei precedenti romanzi era un uomo molto anziano. In questo invece è ambientato l'inizio del Novecento, quindi è relativamente giovane, ha 37 anni, anche se lui, giovane, come dirà una sua cameriera in un altro romanzo, non è mai stato, perché quei personaggi che già da bambini, sai quando vedi le foto scolastiche vecchie, no? Che guardi tutti questi bambini biondi col caschetto, poi ce n'è uno con gli occhialetti che sembra un ragioniere quarantenne in miniatura, ecco, lui era già uno di questi personaggi qua. Inizia un po' a stargli stretta questa nomea di avvocato mediocre e allora vuole dare una svolta alla sua carriera, anche perché pensa: se io divento un avvocato famoso, poi mio zio mi lascerà in pace, se facciamo la tara di tutte le prediche che mi fa, sai quanto tempo risparmiamo per la lettura. E quindi l'avvocato Ferro coglie l'opportunità che gli offre un suo amico giornalista che vuole portare alla luce una truffa a sfondo spiritico. In quegli anni a Torino lo spiritismo è molto in voga, con un certo ritardo in Italia, ma nei primi del Novecento lo spiritismo era molto in voga, anche se insomma i grandi processi contro lo spiritismo in America si erano già celebrati 30-40 anni prima, però in Italia va di moda, ci sono delle medium che sono praticamente delle dive, e anche molto in voga la fotografia spiritica, cioè lo scattare delle fotografie durante le sedute spiritiche per ritrarre i defunti. E quindi sì, poi tra l'altro la fotografia spiritica è una cosa nata in America agli inizi degli anni 50 dell'Ottocento, è una storia anche abbastanza divertente, perché questo signor Mumler di Boston, un fotografo, un giorno stava sviluppando le fotografie, quindi con i bagni di fissaggio e sviluppo nelle vaschette come si faceva ai tempi, e vede apparire l'immagine di un suo ritratto, che era la fotografia che stava sviluppando, ma dietro di lui, sfocato ma ben riconoscibile, c'è un suo cugino defunto. Gli è pigliato un attimino un coccolone, però ha subito capito, ha detto: no, aspetta, anche quella fotografia l'ho scattata io, cos'è successo? Aveva semplicemente sovrapposto due pellicole, quindi una sovraesposizione di pellicole. A quel punto però dice: forse che da questa cosa ci posso guadagnare qualcosina, e inizia a vendere queste fotografie spiritiche a peso d'oro all'alta borghesia di Boston. Tra i suoi clienti c'erano anche parenti del presidente americano, c'erano un sacco di persone che credevano fermamente, andavano in studio a farsi queste fotografie, dove poi lui faceva comparire lo spiritello. Tutto bene, salvo che una volta non c'erano tante fotografie, già era impossibile o quasi trovare una foto proprio del defunto che si voleva far apparire. Però su quello la gente che pagava per avere queste cose tendeva un po' a vedere quello che voleva, quindi bastavano immagini un po' distorte, magari il nonno che vuoi far apparire era un militare, ci metti la foto di un militare, certo. E più o meno poi chi comprava le fotografie vedeva quello che voleva vedere. E allora questi spiriti andavano come il pane, iniziano a scarseggiare, e lui cosa fa? Inizia a utilizzare fotografie di ignari, finché un bel giorno un signore che chiameremo John Smith per garantirgli l'anonimato apre il giornale del mattino e dice: oibò, sono morto, perché trova un'immagine in cui c'è una persona in primo piano e lui tutto diafano dietro in forma di spirito. Alla fine questo giustamente intenta causa, e appena parte lui, diciamo, iniziano a far causa anche altre persone. Ad esempio, uno ha riconosciuto in una fotografia spiritica la foto della moglie che aveva fatto una fotografia anni prima nello studio di questo fotografo, e quindi diciamo che poi è finito tutto con un grande processo, quello che ai tempi era un processo mediatico comunque per i media che c'erano allora, ovviamente. Si è concluso con un nulla di fatto, perché anche se le prove erano tante, comunque non era probabile a livello tecnico che quelle fotografie fossero truccate. Non c'erano i mezzi tecnici per definirlo, oggi ci sarebbero, ma allora avevi un'immagine davanti e nulla più, e quindi poi è stato scagionato per insufficienza di prove. Ovviamente la sua fama però era venuta meno. Però in Italia questo fenomeno ha preso piede invece nei primi 20 anni del Novecento.
Certo, è molto interessante, perché poi infatti, per chi non conoscesse la storia, io non la conoscevo, devo dire la verità, quando sono andata a cercare William Mumler ho trovato primo fotografo spiritico della storia, ho detto: caspita.
Sì, perché poi lo spiritismo di fatto aveva due facce. Un lato estremamente rigoroso e scientifico, perché era il tentativo di spiegare scientificamente l'impalpabile, diciamo. E quindi si usavano i mezzi tecnici a disposizione e veramente c'era un tentativo sincero di sfondare questa quarta parete e andare nell'aldilà. Però poi c'era anche il lato truffaldino, perché ovviamente certo, c'era chi se ne approfittava, e poi c'era il lato mondano, cioè la seduta spiritica era un passatempo per dame annoiate e i loro cicisbei, e i salotti spiritici erano come i salotti intellettuali, cioè non voglio dire che fossero la stessa cosa, però frequentare un salotto letterario, intellettuale di un certo livello o frequentare un salotto spiritico erano comunque due cose che davano molto prestigio e c'erano queste nobili donne che tenevano a casa loro queste sedute spiritiche, queste sperimentazioni, le sedute fotografiche di fotografia spiritica in cui si evocavano i morti poi attraverso tutta una serie di macchine fotografiche poste in vari punti della stanza si scattavano queste fotografie. Nel mio libro c'è un po' dell'una e un po' dell'altra cosa.
Infatti stavo dicendo, sicuramente insomma il salotto spiritico che viene descritto nel romanzo rende molto bene l'idea, anche le atmosfere dell'epoca.
Sì, 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 queste atmosfere dannunziane in cui ci si trasformava in opere d'arte vivente, in cui si mettevano quei vestiti un po' stile quadri del Boldini, tutto molto raffinato e decadente e estenuato, questo fascino estenuato e esotico. Si ritrovano in questa villa sulla collina torinese dove ci sono questi pavoni che razzolano nei salotti, che poi insomma sono cose che a inizio Novecento sull'onda delle follie dannunziane accadevano davvero, non in tutti gli ambienti ovviamente.
Facciamo ancora un passo indietro, perché allora abbiamo parlato di Mondoferro e anche del fatto che lui appunto comunque fa l'avvocato, legge, però gli piace moltissimo leggere, quello che fa con più passione, con più piacere, ma ha anche un segreto insomma per cui riesce poi a seguire le pratiche, no, che gli vengono date, che gli vengono sottoposte.
In realtà l'avvocato Ferro ha vissuto molto più sui libri che nella vita reale, quindi è estremamente a disagio in qualunque attività sociale, quindi figuriamoci in una seduta spiritica, ecco, infatti lui dice che lui le avventure le ama solo cartacee, cioè lui vuole che le mani se le sporchi Sherlock Holmes, no? Io esatto, voglio giusto girare le pagine, che si sporchi lui di pantaloni di fango nei vicoli londinesi. E lo stesso anche con l'amore, no? Lui non si è mai davvero innamorato. E poi a latere, perché questa storia, come altre mie storie della pentalogia, ha diciamo due linee narrative che poi convergono. Dall'altro lato abbiamo tutt'altro ambiente, all'incirca la stessa epoca, nel Monferrato, che è una zona collinare del Piemonte, zona di vini e di altre coltivazioni, in un paesino di campagna dove la gente, siamo all'inizio del Novecento, ricordiamoci, ma diciamo che compie ogni giorno la sua quotidiana lotta contro la miseria, ecco, un'agricoltura che se non è proprio di sussistenza poco ci manca, e ogni tanto la pace di questo paesino, di altri paesini dintorni, viene turbata, viene sferzata dall'arrivo di un fotografo ambulante che arriva al braccio della sua bella signora, che è una signora esotica, straniera, una spagnola, che insomma all'epoca in paesi dove si parlava il piemontese ed era già strano sentire parlare l'italiano con un accento diverso, insomma una spagnola è veramente
dava nell'occhio,
quel che oggi l'effetto che potrebbe farci un marziano. Arriva questo fotografo itinerante col suo carretto, però non è tanto che sia un fotografo itinerante, quindi passa nei periodi strategici dell'anno per fare le foto per i matrimoni, per la leva militare, per i 18 anni, queste classiche foto istituzionali, quelle che hanno anche i nostri nonni, che si facevano con i fondali, con il paesaggio dipinto. Cioè, la sua diciamo caratteristica principale che scuote l'eccitazione in questi paesini è che lui è un sensale, in piemontese dice il bacialè, e mette in contatto le ragazze della campagna piemontese con i suoi clienti che sono dei piemontesi che sono andati a cercare fortuna in Argentina e a detta del sensale si sono molto ben sistemati. Molto spesso non era così, ma semplicemente molto spesso queste persone giunte da poco tempo in un paese straniero non riuscivano a trovare mogli spagnole, argentine, spagnole nel senso di lingua spagnola. Quindi appunto ricorrevano i sensali che facevano questi commerci di fotografie e andavano di paese in paese a mostrare la loro merce, i loro sposi con relative cascine, che poi la maggior parte dei casi si rivelavano che la stessa cascina girava, sì, la stessa fotografia della stessa cascina girava di casa in casa. Però nel paese sono tutti eccitati quando arriva il sensale, perché comunque una figlia maritata è una bocca in meno da sfamare, ma una figlia ben maritata può anche darti una mano una volta che è sposata, anche se a chilometri di distanza, magari se è davvero così ben sistemata magari ti manderà qualcosina. E quindi diciamo che quando arriva il fotografo nel paese le madri sono eccitatissime, e beh, le ragazze sono un pochino più timorose, un pochino più titubanti, ecco, non è che a tutte proprio vada questo salto nel vuoto, nel buio. Poi dovevano partire via mare, un viaggio lungo fatto da persone che nella maggior parte dei casi il mare non l'avevano neanche mai visto.
Certo.
Per non tornare mai più, perché comunque, salvo rari casi, era difficile che qualcuno poi potesse permettersi il lusso di quasi 3 settimane di navigazione, il costo del biglietto per tornare a casa a trovare i genitori. Quindi erano viaggi senza ritorno. E comunque diciamo che la seconda parte della storia riguarda questa ragazza di nome Pia, che con altre ragazze parte per questo viaggio senza ritorno, scopre una passione che non è quella amorosa come potrebbe essere in un romanzo d'amore, ma scopre la passione per la fotografia.
Che alla fine potremmo dire, insieme ai personaggi, è l'altro grande protagonista, insomma, di tutto il romanzo, perché la ritroviamo costantemente, non la troviamo con questo sensale,
esatto,
che arriva nei paesi a fotografare le ragazze, le famiglie. Pia scopre la sua passione, la fotografia, abbiamo questa fotografia spiritica, quindi alla fine è un po' il fil rouge anche che attraversa questa storia.
Sì, esatto, esatto. Diciamo che questo romanzo è stato il più difficile dal punto di vista del seguire un senso, uno dei 5 sensi, un senso di riferimento, perché il romanzo, non questo, in generale di per sé è un'opera visiva, nel senso che comunque le immagini che evoca un romanzo sono principalmente visive, il famoso show don't tell, no?
Sì.
E quindi mettere al centro di tutto la vista è stato quello tecnicamente più complicato, ecco.
Ma una curiosità, l'idea, ecco, della seduta spiritica e della fotografia spiritica le è venuta durante la stesura, oppure era un qualcosa che aveva già a monte, che appunto le è anche servito poi per andare in una certa direzione?
No, prima ho fatto delle ricerche. Devo dire che mio malgrado, anche se io vorrei programmare tutto quello che scrivo, pianificarlo per poi scrivere, non sono bravissima a fare questa cosa, però sicuramente prima faccio delle ricerche sulle ambientazioni, sui periodi storici, e quindi la fotografia spiritica era già stata oggetto di studio da parte mia. Ad esempio ho letto, non tutti, di Oscar Pieliberi, ma ho letto gli atti del processo di Mumler, per esempio, in inglese. Cioè mi ero già documentata anche sulle fotografie spiritiche, ad esempio qua a Torino ci sono delle cartelle di fotografie spiritiche di Lombroso, perché anche lui era un fervente sostenitore della fotografia spiritica, tra le altre cose, no? Oltre fronti sporgenti, nasi adunchi.
Certo.
Comunque lui ci metteva del rigore scientifico per quella che era la scienza all'epoca ancora. Però no, prima ho fatto una forte documentazione. In genere poi, dopo che mi documento su un argomento che mi interessa, poi nasce la storia, perché inizio a immaginare come poteva essere questo salotto spiritico, come poteva essere fatto, chi poteva esserci, e pian piano a raggiera nasce la storia.
Certo. Allora, per riassumere, per chi magari ci sta ascoltando, il romanzo inizia col capitolo 1 che ci dice subito dove ci troviamo, in quale anno, quindi nel Monferrato, come dicevamo prima, e siamo nel 1906. Poi il secondo capitolo invece ci dice che siamo a Torino nel maggio del 1908, e su queste due date differenti si sviluppano le due storie, diciamo, in parallelo, che poi si intrecciano, che sono appunto quelle che ci portano a Torino nello studio dell'avvocato Ferro. Poi invece abbiamo questa famiglia appunto del Monferrato e queste ragazze che il sensale alla fine raduna in qualche modo, raccontando alle famiglie che insomma in cambio riceveranno dei soldi, che queste ragazze andranno a star bene, a maritarsi con uomini che economicamente stanno
facoltosi.
Facoltosi, ecco, e che vivono in Argentina, e quindi insomma loro si imbarcheranno a Genova. E tra l'altro questo le permette, oltre insomma a tutta l'ambientazione che ci riporta agli inizi del fine 800, inizi del 900 in Italia, però ci racconta un altro fatto storico, in verità, che è realmente, insomma, sì, accaduto.
Un naufragio che ha visto la morte di molti migranti italiani parlo anche dei piroscafi, di com'era stare in un piroscafo in terza classe, in seconda e in prima classe, i personaggi che si incontrano sulla nave, parlando di un evento storico, molti sono veri, sono nomi di persone realmente esistite. Ho letto delle lettere dell'epoca di persone che hanno vissuto in prima persona questo evento. Diciamo che è un substrato, cioè io ci ho messo queste cose, come anche i procedimenti fotografici, sia della fotografia propriamente detta che di quella spiritica, ma poi leggendo, insomma, non è un saggio ovviamente, danno l'atmosfera, danno lo sfondo, ma poi quello che spero che il lettore segua sono poi le vicende dei protagonisti.
E ancora una curiosità, allora prima dicevamo della cugina di Edmondo Ferro, Eloisa, è una ragazza molto intelligente che ha studiato e che lo aiuta nelle pratiche legali, anche quelle più difficili, che lui non so se non riuscirebbe o semplicemente comunque non si applica per risolverle, diciamo magari anche molto pigro, però è anche vero che in generale leggendo il romanzo le figure femminili sono quelle che ci appaiono più forti, più determinate. Questo magari volevo chiedere se era un tratto ricorrente anche nei romanzi precedenti.
Sì, ma allora più forti, beh, c'è Luisa che è sicuramente un treno e c'è sicuramente Pia che poi si deve fare forza, anche Nerina, la sua amica, che è un personaggio comico, ma diciamo che in questo libro ad esempio personaggi forti maschili ci sono, cioè lo zio ad esempio non ci sta tanto simpatico perché sgrida l'avvocato Ferro, però non si può dire che non sia un personaggio forte. Una delle caratteristiche della pentalogia è di avere una protagonista donna, quindi in generale che deve affrontare delle situazioni come tutti i protagonisti dei romanzi e in qualche modo deve uscirne migliorato fuori dalla grotta, deve uscire dalla grotta. Quindi sì, i protagonisti dei miei romanzi, non in generale, ma della pentalogia, sono sempre femminili. In questo caso la scena di Pia è condivisa alla pari con l'avvocato Ferro, negli altri casi l'avvocato Ferro era un personaggio più comprimario, anche se lasciava il suo segno, diciamo. La narratrice di libri è una ragazzina e la sua zia Amalia sono le due protagoniste. Nella ragazza con la macchina da scrivere c'è questa giovanissima dattilografa nel periodo della guerra, nella biblioteca dei sussurri la protagonista è una bambina negli anni 70 e quindi sì, la caratteristica di questa pentalogia è la presenza, diciamo, di un protagonista femminile. L'altra caratteristica comune a questi romanzi è che tutti bene o male partono da Torino, quindi la città di Torino è sempre un po' un altro personaggio, anche perché ormai l'avvocato Ferro ha acquistato anche una sua toponomastica, no? Diciamo che una sua topografia, vive in una certa via, frequenta un certo quartiere, quindi da una cosa all'altra diciamo che si ripetono. Io faccio a Torino, ogni tanto faccio delle passeggiate letterarie in cui faccio vedere i luoghi citati nel mio romanzo. La cosa molto carina è che la casa che io ho disegnato dell'avvocato Ferro, ho già trovato delle persone che ogni tanto la fotografano, quindi diciamo che partono tutte da Torino ma poi si sviluppano in posti differenti. Ad esempio, la ragazza con la macchina da scrivere parte Torino, parte Avigliana, che è un paese vicino, una cittadina vicino a Torino, molto graziosa, parte Venezia, la biblioteca dei sussurri parte Torino, parte in Liguria, parte in Svizzera. Nel primo addirittura si fa una capatina a New York, insomma, poi si spostano in qualche modo i personaggi.
Tra l'altro, verso la fine, Edmondo sale in carrozza, credo voglia andare in stazione, ora non ricordo esattamente, però dice, insomma, al vetturino: prima di portarmi in stazione vorrei fare sosta in quella bella libreria vicino a Palazzo Carignano, e intende la Luxembourg, naturalmente.
Sì.
E quindi anche questo è uno di quei momenti in cui, insomma, proprio fisicamente ci ritroviamo nella città anche da lettori, no?
Lo studio dell'avvocato, la cartoleria, che è una cartoleria ancora esistente, in cui l'avvocato va a comprarsi le bottiglie d'inchiostro, Minerva, sono tutti dettagli di una Torino che in alcuni casi esiste e in alcuni casi non esiste più, perché poi cito talvolta anche cose che sono ormai scomparse, in questo preciso caso sia la cartoleria sia la Luxembourg, lunga vita entrambe. Però ad esempio Il fantasma del lettore passato, che è un raccontino natalizio, che tra l'altro chi lo vuole basta scaricarlo da internet gratuitamente in ebook. Era un regalino di Natale che avevo fatto ai lettori durante il Covid, quindi un racconto di una cinquantina di pagine.
Ci siamo, siamo quasi a Natale, quindi vale anche per quest'anno.
Sì, sì, vale anche per quest'anno, che ovviamente il fantasma del lettore passato prende assolutamente le mosse dalla Christmas Carol, da Canto di Natale di Dickens, e ad esempio lì l'avvocato Ferro scorrazza in una libreria che è la libreria Paravia, che io ho ancora visto, ho chiuso qualche anno fa dopo aver cambiato sede, ma poi ha chiuso comunque purtroppo, che era un'altra libreria storica di Torino.
Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, però prima di salutarla voglio ancora farle una domanda. Allora, parlavamo della grande passione di Edmondo Ferro per la letteratura e per i libri. Allora, lui in apertura di romanzo legge il romanzo di Stendhal, Il rosso e il nero, e poi ce ne legge tanti, però ad esempio adesso, prima l'abbiamo citato, legge Sherlock Holmes, poi legge Persuasione di Jane Austen, legge Moby Dick. C'è un rapporto particolare tra i libri e quello che accade nel romanzo? Cioè c'è un collegamento oppure no? Come avviene la scelta di questi testi?
Allora, molte volte non c'è, ma poi la trovo dopo, nel senso, magia dei libri, nel senso che poi andando a rileggere, ad esempio quando l'avvocato Ferro ha una pila di libri da leggersi in serata, magari non tutti quei libri hanno un senso in quel momento preciso della storia. Però ad esempio Il rosso e il nero di Stendhal io l'avevo inserito semplicemente perché lo stavo leggendo quando ho iniziato la stesura, cioè l'avevo appena finito. Però in effetti anche lì c'è un giovane uomo, molto più giovane di Ferro, ma il rapporto diciamo all'epoca, un giovane uomo che in qualche modo si ribella al suo destino e cerca la sua strada, e quindi alla fine forse non era così casuale. In Persuasioni lui sta facendo tutto un ragionamento su una storia d'amore non sua, però diciamo che no, molto spesso il rapporto c'è. Nell'annusatrice di libri c'è addirittura un personaggio che a un certo punto si salva da una situazione spiacevole perché l'avvocato Ferro gli dà da leggere un libro in particolare.
Beh, la letteratura è anche salvifica in tante occasioni, in tanti momenti. La fotografa degli spiriti è uscito per Faz Editore. Daisy Cardi, grazie per essere stata con noi e per averci raccontato questo romanzo.
Grazie infinite.
A presto.
Grazie, arrivederci.
A risentirci.
A presto.